L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per promuovere questo giusto principio è necessario adoperarsi affinché sia eliminato ogni tipo di discriminazione nell'ambito della società civile. Il problema oggi, però, è che il principio dell'uguaglianza è stato così assolutizzato che non solo hanno buon gioco quelle ideologie che vorrebbero livellare, omologare e cancellare ogni differenza fra le persone ad ogni livello, ma vi è anche chi nelle stesse chiese cristiane al principio assolutizzato dell'uguaglianza vorrebbe piegare l'intera dottrina cristiana, come se le chiese avessero come unico loro obiettivo quello di lottare contro le discriminazioni. Chi considera la Bibbia come inerrante e inalterabile parola di Dio, però, rivelazione del suo carattere e volontà, sa bene che Dio, il Dio vero e vivente, opera precise distinzioni nell'ambito del creato e dell'umanità, che la sua legge morale separa e distingue. Non solo, ma che Dio, secondo il suo sovrano beneplacito, sceglie e privilegia, anzi opera giuste discriminazioni, cosa che a solo menzionarla fa rizzare i capelli in testa a certi fanatici sostenitori moderni dell'uguaglianza. Di fatto c'è una sola uguaglianza di base nell'attuale ambito dell'umanità, cioè quello che dice la scrittura: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio a causa del peccato che ci accomuna, cioè tutti sono condannati a una giusta sentenza, la perdizione. La grazia della salvezza in Cristo riguarda solo coloro ai quali Dio decide sovranamente di accordargliela, non tutti. Questo è il chiaro insegnamento del Nuovo Testamento. Le giuste discriminazioni operate da Dio sono bene evidenziate nelle parole del Signore Gesù che troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, dal verso 25 al 30, quello sul quale rifletteremo oggi. Ascoltiamolo.
In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre». E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Thank you.
potremmo suddividere questo testo in modo molto naturale in tre punti. Il primo ci parla delle sapienti discriminazioni di Dio. Il secondo, la fonte della conoscenza che più conta, chi conosce come stiano le cose in realtà. Il terzo è un invito a deporre fiduciosamente le nostre domande, fardelli, preoccupazioni e paure ai piedi del Salvatore Gesù Cristo. Quella che subito incontriamo nel nostro testo è un'espressione di lode, lode riconoscente di Gesù, che, considerata l'opera di Dio Padre, non può che riconoscerne la grande sapienza e bontà. Dice: «Io ti rendo lode». Ne ho fatta l'esperienza e perciò ti lodo e te ne rendo grazie. Quanta sapienza c'è, o Padre Celeste, nel tuo operare. La riconoscenza e la lode scaturisce sempre, anche dal credente, dal riconoscimento, dopo averne fatta esperienza, della potenza, sapienza e bontà di Dio. Avendo considerato l'opera di Dio, come si rivolge Gesù a lui? Dice: «O Padre, Signore del cielo e della terra». Nell'ambito dell'essenza trinitaria dell'unico Dio c'è un rapporto di eterna paternità tra Dio Padre e Dio Figlio. Difficile per noi da spiegare, ma Gesù ci invita a scoprire che pure per tutte le sue creature e per quelle umane in particolare, Dio è Padre. Padre che non solo le genera e le rigenera, ma la cui costante presenza le dirige e le protegge con amore e giustizia. Che cosa suscita tanta lode e adorazione di Gesù verso Dio Padre? Dice: «Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti». Sì, Gesù dice: «Io ti lodo e ti ringrazio perché nel rivelare agli uomini la conoscenza salvifica tu sei stato discriminante». Certo, e c'è molta sapienza in questo. I sapienti ed intelligenti a cui queste cose sono state nascoste sono quelli che il mondo considera eruditi e esperti in campo religioso, filosofico e scientifico, e che pure grandi si ritengono ai propri occhi. Anche al tempo di Gesù c'erano studiosi di religione, di sacre scritture, filosofi e scienziati che dicevano di sapere, ma che erano ciechi ed ostili verso Gesù, la sua identità, messaggio e opere. Quanti sono ancora oggi coloro che si vantano di sapere perché hanno molto studiato, hanno raggiunto posizioni di potere e pensano di conoscere come stiano le cose veramente, disprezzando gli ingenui che ancora credono in Dio e nella fede biblica. In realtà non sanno nulla come dovrebbero. Dio rifugge da coloro che vogliono attenersi solo alla propria sapienza, che si ritengono abbastanza saggi per giudicare Dio stesso, il suo operato e la sua stessa esistenza, e non sanno giudicare se stessi. In questa condizione è impossibile che Dio e loro mai si incontrino e che egli riveli loro la vera sapienza. Infatti, come dice la scrittura, il timore del Signore è il principio della scienza. Qual è il contenuto specifico di ciò che Gesù nasconde loro? Queste cose sono i misteri dell'Evangelo rivelati attraverso il ministero di Cristo. A voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, dice Gesù ai suoi discepoli. La presunzione acceca, mentre l'umile disponibilità premia. Le dottrine che l'Evangelo rivela riguardano l'identità della persona di Cristo, il carattere unico e determinante della sua opera per il destino di ogni creatura umana. Dio è figlio di Dio. Riguarda il ministero unico e insostituibile che egli è venuto a svolgere, essere cioè Messia, Redentore e Salvatore. Riguardano le benedizioni particolari della grazia, della giustizia e della salvezza tramite la sua persona ed opera. Chi riceve questa sapienza salvifica? Dio ha nascosto queste cose ad alcuni. Certo, l'annuncio della verità è pubblico, accessibile a tutti, questo però non ha toccato il cuore di molti. La rivelazione, pure palese, non li ha persuasi interiormente, tanto da accogliere senza riserve il Signore Salvatore Gesù Cristo. I credenti però dicono: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. L'Apostolo Paolo afferma, consapevole di questo stesso concetto, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo. Chi ha ricevuto invece questa rivelazione? E le hai rivelate ai piccoli, dice Gesù. Per piccoli qui si intende la gente particolare che costituisce il suo gruppo di discepoli, persone per lo più incolte, umili, semplici, indifese e privi di pregiudizi, che come bambini avevano creduto in lui e che non godevano della stima del mondo. È spesso un dato di fatto, anche oggi, i credenti sono spesso persone semplici, prive dell'orgoglio intellettuale dei sapienti che a lui chiudono con arroganza la mente e il cuore, disprezzandolo. Di queste persone semplici i farisei infatti dicevano con atteggiamento di superiorità: a qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui, ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. A queste persone semplici ed umili il velo delle tenebre e dell'ignoranza viene rimosso per ricevere vista, vista spirituale, e si vedono la gloria di ciò che Cristo rivela, il loro desiderio d'affezione si concentra in Lui, i loro cuori vengono toccati e sono persuasi a vedere in Cristo il loro più vero interesse. Gesù dice così: tu hai manifestato la tua giustizia avendo essi respinto il tuo consiglio per la loro salvezza. Avendo però rivelato queste cose in modo particolare a persone prive di privilegi e vantaggi mondani, potere, reputazione, sapienza e intelligenza, tu hai così manifestato speciale e abbondante grazia, come pure la grandezza del tuo potere. Signore, mi rallegro per quanto tu hai compiuto e ti ringrazio che è dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti che tu hai tratta lode per te stesso. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto, dice Gesù. Di tutto questo non vi può essere altra ragione che il sovrano, beneplacito, desiderio, proposito e scelta di Dio. Egli ha ritenuto bene così abbassare l'orgoglio umano. Comprendere la verità rivelata non dipende tanto dalla forza della sapienza umana, dalla riduzione o dalla volontà umana, ma solo dal beneplacito di Dio. Come fin dall'inizio la rivelazione speciale ed efficace dei misteri del Regno dei Cieli è stata rivolta non alle persone che in questo mondo contano, ma a coloro che vengono considerati inferiori. E infine, come dovunque Dio, mediante il suo Spirito, riveli i misteri di Dio, è motivo di grande gioia e ringraziamento, specialmente laddove Dio rivela queste cose a coloro da cui meno ci si aspetterebbe. Gesù così prosegue e dice: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Gesù mette qui in chiara luce quale sia la fonte della conoscenza che più conta. È un messaggio che risuona per tutto il Nuovo Testamento. Gesù è stato stabilito da Dio unico mediatore, unico salvatore, unico Signore a cui ogni cosa dovrà piegarsi. Giovanni dice: «Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano». Dio ha dato potere a Cristo come suo eterno plenipotenziario, in particolare il potere della vita eterna e della salvezza, vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Egli, dice la Scrittura, ha le chiavi della morte dell'Hades. I mezzi che conducono alla vita eterna sono in suo potere e a sua disposizione. Gesù poi specifica: «E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno potrebbe conoscere la sua divina essenza, la sua eterna generazione, solo Dio. Per questo la rivelazione è essenziale. Qui non bisogna stare tanto ad ascoltare i pretenziosi maestri di questo mondo. Quella è ignoranza. Dobbiamo ascoltare ed udire ciò che il Padre ha rivelato a suo riguardo in Cristo e nell'intera Sacra Scrittura. Questo è ciò che più conta. Non possiamo avere alcuna corretta conoscenza di Dio se non per rivelazione. Allo stesso modo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Nessuno conosce l'essenza di Dio Padre e del consiglio del Padre se non attraverso la dispensazione dell'Evangelo, rivelata a chi sovranamente Dio decida di farlo. E colui al quale il Figlio voglia rivelarlo», dice Gesù. Si tratta di una conoscenza rivelata di origine superiore, non è e non può essere il risultato di ricerche umane. Solo il Figlio di Dio per eccellenza, Gesù Cristo, conosce il Padre, perché Egli è la sua vivente immagine, espressa immagine della sua persona, splendore della sua essenza. Perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre, Egli ha visto il Padre. Tutta la nostra conoscenza salvifica di Dio è in Cristo e tramite Lui. Ed ecco quindi finalmente l'importanza di affidare tutto noi stessi al Signore e al Salvatore Gesù Cristo. Venite a me. Il Signore Gesù, avendo mostrato prima come Egli sia depositario di ogni potere, che nessuno possa venire al Padre se non per mezzo di Lui, ora chiude il discorso con un invito personale ad accostarsi a Lui con fiducia. Chi è invitato a venire fiduciosamente a Lui? Voi tutti che siete affaticati ed oppressi. La vita a molti sembra assurda, vana, vuota, insoddisfacente, un peso difficile e frustrante da portare. Molti non sanno che la causa ultima della loro miseria è la loro separazione da Dio, cioè il peccato. Gesù sapeva che solo Lui poteva risolvere questa frustrazione e guarirli, dare loro riposo. Gesù qui annuncia questo. L'amore del Padre che, nella sua misericordia in Cristo, va a cercare i miseri, impartisce riposo, non solo alleviamento e simpatia, a tutti coloro che vengono a Cristo con fede e la pace con Dio. L'appello è rivolto soprattutto a coloro che sono oppressi dal senso dei loro peccati, dal senso delle disperanti loro limitazioni e imperfezioni, dal senso di colpa per essersi specchiati con la norma morale oggettiva che Dio esige da ogni creatura umana e avendo scoperto la loro corruzione e impotenza. Queste persone possono trovarsi veramente aggravate e disperate. e io vi darò riposo, dice Gesù. Cristo darà loro riposo, darà riposo al suo popolo affaticato ed oppresso, a coloro che sono oppressi dal senso della vanità della vita e del loro peccato, dal loro desiderio di giustizia presso Dio. È il riposo dell'anima. Comunque sia, è Cristo che lo dà ed è presso di Lui che dobbiamo cercarlo. È il riposo spirituale, la pace della coscienza, la tranquillità dell'anima che proviene da ricevere il dono di Dio in Cristo, l'espiazione che Cristo ha compiuto morendo sulla croce al nostro posto, un riposo qui e per l'eternità. Lo troveremo in Cristo. Venite a Lui fiduciosamente, perché dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. La mansuetudine e l'umiltà di Cristo ci incoraggia a venire a Lui, perché Egli viene a noi non come un padrone, un giudice o un padre severo, ma come un amico comprensivo e gentile. Infine un avvertimento. I membri di Cristo non sono senza un giogo, una legge o una regola secondo la quale devono camminare. I doni di Cristo non sono privi di responsabilità. Sebbene il servizio di Dio sia perfetta libertà, per l'uomo naturale è come un giogo, ma è un giogo salutare, perché mette freno ai nostri appetiti e inclinazioni naturali, altrimenti incontrollate. Non c'è schiavitù più grande che la soggezione alle nostre passioni. È un giogo come portavano anticamente i buoi che trascinavano l'aratro. In ogni caso è pesante per i principianti, ma via via diventerà più leggero quando i nostri muscoli spirituali si saranno formati. Sarà leggero perché Cristo ci aiuterà a portarlo, e lo porteremo solo per amore suo. Sarà leggero se teniamo davanti agli occhi i suoi risultati eterni di gloria. Prendete il suo giogo significa che non vi può essere vera fede senza obbedienza al comandamento di Cristo. Vera fede e obbedienza sono cose diverse ma inseparabili.
Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore mio. Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore mio.
Perché hai detto che la tua grazia fedele per sempre, e hai stretto un'alleanza con il tuo popolo eletto.
Canterò.
Il mondo dunque grida giustizia, ma secondo i propri miopi criteri e limitate prospettive. Nella sua ambizione a livellare, esso schiaccia e stritola tutto, anche e soprattutto Dio, la verità rivelata, la sua legge, la sua giustizia, ogni giusta distinzione, le sue giuste discriminazioni, la realtà stessa, come Dio la guarda. Ci sono persino chiese e leader religiosi che si accodano a queste distorsioni della realtà, apostatando dalla verità rivelata. Non sorprende. Sia lode e gloria a Dio, però, che nella sua grazia e sovranità, dal magma ribollente di questa umanità perduta, strappa alcuni che cominciano a vedere le cose dal suo punto di vista. Questo fa infuriare il mondo, ma alla fine sarà Dio e il suo Cristo, quello autentico, a prevalere. Nessun dubbio al riguardo.
La tua mano è potente, e la tua destra sono base del tuo trono, grazia, diritto e giustizia.
Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore.